Buonasera a tutti, bentrovati a chi c'era anche le scorse volte, benvenuti a chi è qui per la prima volta. Siamo arrivati al terzo ed ultimo incontro di questo progetto della Fondazione Centro Studi Campostrini, che si è voluta focalizzare su tre figure politiche contemporanee, in qualche modo decisive per il presente e il futuro dell'Europa stessa, anche se non tutte e tre sono europei. Il primo incontro è stato infatti dedicato a Donald Trump in compagnia di Sergio Romano, era il 22 novembre. Lo scorso, il 29 novembre, con Roberto Brunelli, su invece una figura centrale politicamente e anche geograficamente dell'Europa, cioè Angela Merkel. E quest'oggi, 13 dicembre, ospitiamo Gennaro San Giuliano per parlare di Putin. Gennaro San Giuliano è attualmente vice direttore del TG1, ha collaborato e collabora con numerose testate giornalistiche italiane, Il Sole 24 Ore, Libero, L'Espresso, e recentemente ha pubblicato un volume dedicato a Vladimir Putin che si intitola Putin, vita di uno zar, il sottotitolo è già significativo, e ancora più recentemente, un mesetto fa poco più, ha pubblicato sempre per Mondadori un libro su Donald Trump. Specularmente Sergio Romano nel frattempo ha pubblicato un libro su Putin, quindi ecco, se volete li trovate tutti quanti al banchetto giù accanto alla reception. Trump, vita di un presidente contro tutti. Putin è un presidente invece che ha tutti dalla sua parte in Russia. È un presidente che gode di un consenso popolare altissimo. È un presidente, a differenza di Trump, che gode di una permanenza al potere di lunghissimo periodo. È un politico, uno stratega, un economista di formazione, ma uno stratega di professione sin da giovane, ed è sicuramente un grande uomo di Stato, anzi direi un grande uomo di continente, e questo è un primo punto fondamentale del volume di Gennaro San Giuliano, cioè il rendersi conto che la Russia, quella che oggi poi è anche la Federazione Russa, ma non soltanto la Russia stessa, ha una dimensione geografica, sociale, azzarderei anche spirituale, enorme. È una mitologia la Russia, e Putin deve essere letto, il fenomeno Putin deve essere letto alla luce di questo bagaglio secolare che la Russia si porta dietro. Questa mi sembra una delle macrotesi, ecco, diciamo, del volume. L'altra si focalizza sulla figura specifica di Putin, e come si può leggere alla fine del volume, Gennaro San Giuliano riporta questa citazione, dice: Putin è un grande giocatore di scacchi. Ecco, leggendo il volume effettivamente si ha la percezione di un uomo che riesce ad essere sempre nel posto giusto, nel momento giusto, una grandissima strategia, non soltanto quando deve accettare incarichi che gli vengono proposti, ma anche quando deve rifiutarli, con una lungimiranza veramente rara e notevole per un uomo politico. Ecco, io lascerei con questi due focus che lancio, lascerei la parola direttamente a Gennaro San Giuliano.
Allora, buonasera a tutti, grazie alla Fondazione Campostrini per l'invito e grazie soprattutto a voi per essere qui, e vi dico preventivamente grazie per l'attenzione che riserverete alle mie parole. Allora, io vorrei cominciare con un'immagine per capire e per cercare di penetrare il personaggio Putin. Putin fino all'età di 27-28 anni vive in una comunalca. Che cos'è la comunalca? La comunalca è un appartamento di non più di 120, 130, 150 metri quadri, dove in epoca sovietica ad ogni famiglia veniva assegnata una sola stanza e bagno in cucina erano in comune. Questa era la regola in epoca sovietica. Chi di voi ha visto il film Il Dottor Zivago ricorda che a un certo punto quella casa aristocratica viene divisa e ognuno era separato soltanto da una tenda e viveva in comune. Un grande regista francese, Jean-Luc Godard, ha girato proprio un film dal titolo Comunalca, e in questo film si vede come nelle cucine le pentole fossero conficcate vicino al muro con una catena, per cui una famiglia arrivava, doveva cucinare, poi doveva lavare le pentole e non perdere tempo e dare subito il posto alla famiglia che arrivava successivamente. La mattina per andare al bagno c'era una fila di 20-25 persone. E Putin, fino all'età di 27 anni, vive in questa stanzetta col padre, la madre e i nonni paterni. Nonno e nonna, quattro persone in 15 metri quadri al massimo. Perché è importante questo tratto biografico, che apparentemente potrebbe sembrare un'inezia, potrebbe sembrare un dato minimale del personaggio? No, è importante secondo me perché bisogna capire uno da dove viene, perché la classe dirigente che l'Italia ha avuto subito dopo il dopoguerra, qualunque fossero i colori politici, no? De Gasperi, Almirante, Berlinguer, era di un livello, La Malfa, Nenni, chiunque esso fosse, erano di un livello enormemente superiore alla classe dirigente che abbiamo oggi, perché quella era una classe dirigente che si era formata nella sofferenza, come si è formato Vladimir Putin. Io nel primo capitolo lo definisco il figlio dell'assedio, perché Putin nasce nel 1952 a pochi anni dalla fine del tragico assedio di Leningrado, che è uno dei più gravi assedi non della Seconda Guerra Mondiale, ma di tutta la storia dell'umanità. 1 milione di morti. Quando le armate naziste avanzano verso il centro della Russia, i generali russi dicono a Stalin: dobbiamo fare evacuare la città di Leningrado, così si chiamava all'epoca, adesso ha ripreso l'antico nome di San Pietroburgo, e Stalin con molto cinismo dice: no, non li facciamo evacuare, li lasciamo tutti quanti là, così creiamo una spina nel fianco dell'avanzata tedesca. E così fu, si realizzò questo assedio, tranne un piccolissimo passaggio sul lago Lagoda d'inverno, quando ghiacciava. Ci sono dei film che hanno raccontato, hanno documentato questo assedio, e durante l'assedio muoiono 1 milione di persone, fra cui 700.000 civili. E Putin perde un fratellino che non ha mai conosciuto, di nome Viktor, che viene ricoverato in un istituto e muore di stenti, muore per fame. Il padre di Putin perde una gamba in combattimento e la madre riporta danni fisici irreversibili. Per farvi capire come fu tragico questo assedio, a un certo punto gli abitanti di Leningrado, l'istituto alimentare di Leningrado, dette ordine agli abitanti di grattare la colla che stava dietro ai parati e di fabbricare il pane con quella colla. Ovviamente lo fecero e poi molti portarono dei danni fisici per tutta la vita, tumori e cose del genere, perché certo non era una sostanza commestibile la colla, non era una sostanza alimentare. Quindi dobbiamo subito partire da questo dato biografico, il figlio dell'assedio, per capire da dove viene Putin. Viene dalle viscere dell'Unione Sovietica, viene dalle viscere della storia tragica di questo paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo lo dobbiamo ben capire, ed è molto importante il tratto della sofferenza, perché molto spesso i grandi uomini e le grandi donne sono coloro i quali vengono da una vita vissuta, da una vita combattuta. Oggi i leader politici si formano nel baretto degli aperitivi alle 19, quelli che prendono lo spritz al bar e poi diventano magari di Firenze e poi magari diventano dei grandi leader politici. Putin viene da una storia molto sedimentata e da una storia ben diversa. Noi questo lo dobbiamo tenere presente. Perché io scrivo biografie di questo tipo, Trump, Putin? Perché anche in Trump, poi se volete ne accenniamo, ci sono dei tratti biografici che meritano di essere raccontati. Perché io aderisco al realismo crociano della storia. La storia non è un dato del passato, ma dice Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea. Che significa? Significa che nella storia noi ritroviamo quegli elementi politici, culturali, sociali, che ci aiutano a interpretare la realtà presente, la realtà a noi circostante, e magari ci aiutano anche a prefigurare un po' il futuro. La storia è un'immensa cassetta degli attrezzi dove noi troviamo le pinze, i martelli, gli attrezzi fisici che ci aiutano a interpretare la realtà a noi circostante. Quindi capire la Russia di oggi, capire il personaggio Putin, capire le sue scelte ha un senso se noi lo raffrontiamo sia con la storia personale ma anche con la storia del suo paese, e lo stesso discorso noi lo possiamo fare per Trump. Quindi Putin è un figlio dell'assedio, all'età di 13 anni lui segue una serie televisiva di grande successo che si chiamava Lo Scudo e la Spada, era una sorta di James Bond dell'Unione Sovietica, e si innamora da ragazzino dell'idea di fare l'agente segreto, di entrare nel KGB. Vi dico subito una cosa, che il KGB era sì la famigerata polizia segreta dell'Unione Sovietica, ma era anche l'unico apparato che funzionava nello Stato Sovietico. Ed era un apparato di elite, perché nel KGB finivano i migliori studenti universitari, coloro i quali dimostravano di avere doti di intelligenza e di capacità di applicazione e di studio diverse dalla gran massa delle persone. Ovviamente lui si presenta addirittura alla sede a 13 anni, alla sede del KGB di Leningrado. Pensate che la sede del KGB di Leningrado, io la sono andato a visitare, era su una via principale, però la gente quando ci doveva passare davanti non ci passava davanti, attraversava la strada perché aveva quasi paura di essere risucchiata da questo vortice nero e di finire come nella Lubyanka di epoca staliniana, in cui le persone sparivano, non si sapeva che fine avessero fatto. Invece questo ragazzino a 13 anni arriva là dentro e dice: io voglio aderire al KGB. Ovviamente gli viene detto che questo non è possibile, che il KGB non si arriva per domanda ma si viene chiamati. Lui l'unica cosa che deve fare è studiare e impegnarsi negli studi, e quindi Putin riesce molto giovane a entrare nella facoltà di giurisprudenza di Leningrado, dove pensate c'erano tipo 30.000 candidati soltanto per 1.000 posti all'anno, quindi riesce a superare una selezione molto serrata, e quando esce dall'università entra nel KGB. Quindi vedete come questo personaggio si va a costruire. In effetti la parabola personale di Putin, come ha ricordato prima l'amico Damiano Bondi, Putin è da tanti anni al potere. Putin è diventato premier della Russia del 1999, poi vedremo anche che cosa aveva fatto prima, quindi sono quasi 20 anni che Putin è sulla cresta dell'onda. Ma la sua biografia ci fa è anche un momento di riflessione sulla formazione delle classi dirigenti, che è un dato molto importante. Una volta in Italia grandi uomini politici di qualsiasi colore facevano gli assessori comunali, i sindaci, gli assessori regionali, poi i deputati, e poi pian piano assurgevano ai momenti più alti della vita politica nazionale. Oggi invece basta frequentare un talk show, fare 3-4 battute televisive azzeccate e subito si assurge alla vita politica nazionale. Ci sono diversi momenti di costruzione delle leadership politiche molto importanti. Questo giovane Putin entra nel KGB, lì fa proprio l'attività dell'agente segreto, i pedinamenti, gli appostamenti notturni, una notte intera resta in un'automobile per sorvegliare una persona, cioè fa proprio l'attività sul campo dell'agente segreto. E poiché da ragazzino aveva cominciato a studiare bene le lingue straniere, Putin parla perfettamente il tedesco, come la Merkel parla perfettamente il russo, perché è vissuta nella Germania Est, e quando si incontrano c'è lo scherzetto per cui Putin parla in tedesco e la Merkel gli risponde in russo. La Merkel vinse anche la medaglia d'oro di studente di lingua russa quando era al liceo in Germania. Viene mandato, avrebbe voluto fare l'agente in Occidente, questo non è possibile, viene mandato a Dresda. Dresda è la seconda città della Germania Est dopo Berlino Est e soprattutto un centro industriale molto importante. Lì fa con dignità l'agente del KGB, riesce anche a ottenere un piccolo successo perché riesce ad acquistare da un soldato americano un manuale di manutenzione di un carro armato americano, quindi un elemento tecnico molto importante dal quale è possibile ricavare nozioni su come è fatto il carro armato americano. La parabola nel KGB di Putin però che cosa incontra? Incontra il momento tragico della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Alla fine degli anni Ottanta il comunismo e l'Unione Sovietica sono finiti su un binario morto, sono ad un terminale socio-politico, perché il comunismo ha disatteso tutte le promesse di uguaglianza, di parità, di progresso che aveva fatto ai suoi accoliti e ha fallito sotto ogni punto di vista. L'Unione Sovietica è un panorama di miseria, di degrado, di povertà e di distruzione materiale e soprattutto di distruzione di coscienza dei suoi cittadini. È nello sfascio più assoluto. A questo sfascio sopravvive soltanto questo apparato poliziesco che è il KGB. Per farvi capire di che cosa stiamo parlando, nel 1982-83 l'Unione Sovietica aveva raggiunto il massimo dell'espansionismo politico-militare. I russi erano arrivati in Afghanistan, erano arrivati in Africa, Angola, Mozambico, Guinea, erano presenti in America Latina con i movimenti paracomunisti di vari paesi importanti, erano presenti a Cuba, il comunismo aveva vinto in Vietnam, aveva vinto in Cambogia, il comunismo dominava la gran parte della popolazione mondiale, ma a questo espansionismo fisico-militare corrisponde un fallimento socio-politico. In Russia c'è una grande miseria, bisogna comprare il grano dagli americani e dagli argentini, esiste una estrema povertà e esiste soprattutto una miseria morale. Nel 1983, secondo l'indice delle Nazioni Unite, il 70% della popolazione dell'Unione Sovietica è alcolizzata, uomini e donne. La sera si chiudono in casa e bevono della pessima vodka, per cui non esiste alcun mordente di vita, non esiste alcun progresso, alcuna prospettiva di vita, non è più l'Unione Sovietica di Stalin, dello Sputnik, è qualcosa di davvero di molto e di estremamente degradante. E quindi Putin incontra questa dissoluzione dell'Unione Sovietica. Adesso non vi voglio raccontare la dissoluzione dell'Unione Sovietica, vi do un altro dato soltanto, secondo me molto significativo. La vita media delle persone aumenta in tutto il pianeta, cioè in tutti i paesi del mondo la vita media delle persone progredisce. Solo in Italia negli ultimi anni l'aumento della vita media degli italiani si è fermato. Questo è il più importante indicatore socio-economico di cui noi abbiamo a disposizione. E in Russia invece è l'unico posto dove la vita media delle persone regredisce. A un certo punto in Unione Sovietica la vita media si ferma a 48 anni. Oggi la vita media per gli uomini in Italia è di 78 anni e per le donne è di 82 anni, per farvi capire il termine di confronto. Quindi la biografia di Putin incontra questa dissoluzione. Non vi racconto la dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche perché credo che voi la conosciate bene, l'arrivo di Gorbaciov, la morte di Yuri Andropov, la fine della gerontocrazia che governava l'Unione Sovietica, il crollo dell'impero che si era costruito attorno all'Unione Sovietica. Molti paesi se ne vanno, dichiarano l'indipendenza, altri paesi si sganciano da Mosca, fra cui appunto la stessa Germania dell'Est, e Putin è costretto a ritornare nella famosa comunalca, nella stanzetta con i due genitori. In più aveva due figlie intanto, quindi lui, la moglie e due figlie si devono tornare nella famosa stanzetta di Leningrado con i suoi genitori. Il KGB non paga più gli stipendi ai suoi dipendenti. A un certo punto Putin immagina di poter fare il tassista, dice: l'unico bene che posseggo è un'auto Volga che era riuscito a comprare quando era in Germania Est, proverò a fare il tassista. Per caso però, i casi della vita, vuole che incontra un suo vecchio professore di diritto privato, Anatoly Sobchak, che era un dissidente, era un uomo che si era un grande intellettuale russo, che si era battuto enormemente contro l'Unione Sovietica, era, per farvi capire, il referente a Leningrado di Sakharov, anche lui premio Nobel per la pace, era il referente di Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel per la letteratura. E Sobchak convince Putin a cominciare a lavorare con lui all'università. Sobchak si candida si candida a sindaco di Leningrado e a furor di popolo viene eletto primo cittadino di questa città. Tenete presente che il sindaco in Russia è una figura che ha molti più poteri del sindaco. Il sindaco nostro è un sindaco amministrativo, il sindaco di Mosca o di Leningrado è un vero e proprio governatore di quella città, che ha anche poteri di polizia, poteri sulle forze armate, è qualcosa di più ampio e di più complesso di quello che conosciamo nella nostra struttura costituzionale. E Putin fa il vice sindaco di Leningrado e lo fa molto bene, quindi questo anche appartiene al processo di formazione delle classi politiche. Leningrado è una città di 7 milioni di abitanti che nei primi anni 90 eredita tutti quei problemi di cui vi dicevo poc'anzi, acuiti poi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. A un certo punto nell'inverno del 1993 non esistono derrate alimentari a sufficienza per consentire ai 7 milioni di abitanti della città di Leningrado di sopravvivere all'inverno. E Putin che cosa fa? Va a Mosca, chiede un aiuto finanziario dalla capitale. A Mosca gli viene detto che non ci sono soldi e quindi aiuti non ce ne potranno essere, e allora Putin si inventa, dice: quantomeno ci date la possibilità di gestire autonomamente le materie prime della nostra regione, della regione di Leningrado. Dice: vabbè, le materie prime, vedi, sai che cosa ne puoi fare. La regione di Leningrado è molto ricca di petrolio, di gas, ma soprattutto dei cosiddetti metalli rari. I metalli rari sono il silicio, la bauxite, sono metalli che servono, fra cui anche l'oro, i diamanti, che servono a fare una serie di attività molto importanti. Putin va in Germania Est, dove aveva delle aderenze per il suo trascorso di agente del KGB, e riesce a barattare quantità di materie prime della regione di Leningrado con quantità di derrate alimentari che gli vengono fornite dai tedeschi. E quindi nell'inverno del 1993 i cittadini di Leningrado riescono, come dire, a sopravvivere a questo micidiale inverno che sennò avrebbe potuto falcidiare decine di migliaia di cittadini. Quindi questo ci fa capire come poi anche sui problemi concreti, reali, Putin si sia misurato e si sia misurato con un certo successo. Non vi voglio raccontare tutto il libro, arriviamo alla fine degli anni 90, quando c'è un ulteriore passaggio storico molto critico per la Russia, la dissoluzione dell'impero sovietico, l'arrivo al potere di Boris Yeltsin, che era un sincero democratico, ma che era un alcolizzato, aveva il problema dell'alcolismo, alle 10 del mattino già non connetteva più e diventa preda di quella che all'epoca veniva chiamata la famiglia, ma in effetti la figlia, i generi, tutta una serie di accoliti che si era raccolta attorno a lui, che ne manipolano le decisioni e sono i veri padroni della Russia dell'epoca. La Russia degli anni 90 è un sistema mafioso dove ogni giorno vengono ammazzate decine di poliziotti, di procuratori, di esponenti della magistratura, dove c'è una guerra per bande e dove c'è soprattutto il problema degli oligarchi, cioè di una decina, di una dozzina di persone che si sono impossessate, poi ne parleremo e vedremo come, si sono impossessati di enormi quantitativi di materie prime e di aziende attinenti alle materie prime e alla produzione di materie prime che si trovano nella Russia dell'epoca. Ma sospendiamo un attimo questo problema, poi lo tratteremo. Putin viene prescelto come premier della Russia, come Yeltsin è il presidente, lui viene scelto come primo ministro e si pensa che sarebbe stato uno dei tanti primi ministri, perché Yeltsin all'epoca ne cambiava uno a settimana. Perché viene scelto Putin? Perché al momento del golpe contro Gorbaciov, ve lo ricordate il golpe contro Gorbaciov in cui i vecchi sovietici cercarono di restaurare il vecchio potere stalinista, Putin, a dispetto di quello che si può pensare, si schiera con i democratici. Anzi, ha un ruolo chiave in quella vicenda, perché colui il quale riesce a convincere la casa di Yeltsin alla periferia di Mosca viene circondata da due gruppi armati del KGB, e se Yeltsin fosse stato arrestato la storia avrebbe preso una piega totalmente diversa. Noi avremmo avuto una restaurazione neosovietica nella Russia dell'epoca, se questo non accade perché Putin al telefono riesce a convincere i comandanti che erano lì sul campo a desistere dall'arresto di Boris Yeltsin. Yeltsin può raggiungere il centro di Mosca e, non so se lo ricordate, sale sul carro armato e comincia, come dire, la resistenza fra virgolette democratica alla restaurazione neosovietica, al tentativo di golpe che c'era stato. Quindi quello di Putin è un ruolo determinante, e per questo Putin viene scelto a fare il primo ministro al Cremlino, ma si pensa che sarebbe stato uno dei tanti primi ministri che duravano 6 mesi e poi Yeltsin era scontento, li cacciava e poi ne rifaceva un altro e poi ne faceva un altro ancora. Invece Putin riesce a invertire il tratto della storia e a riprendere saldamente le redini del suo paese. Vedete, qual è il più grande successo di Putin? Non è soltanto quello di aver dato ai russi delle condizioni di vita materiali totalmente diverse da quelle che loro avevano conosciuto fino allora, cioè di aver dato ai suoi cittadini condizioni di vita accettabili, ma il merito storico di questo è un dato incontrovertibile, perché tutti i parametri macroeconomici testimoniano questo. Ma io sono stato la prima volta nell'Unione Sovietica nel 1983, quando c'era Yuri Andropov, ed era il paese della miseria. Alcuni supermercati erano aperti solo agli stranieri, non erano aperti ai cittadini sovietici, gli scaffali erano vuoti. Pensate che c'era un'abitudine a Mosca: se uno doveva comprare un paio di scarpe, andava in un negozio e portava di numero 40, io porto 40 di scarpe, ma se trova un paio di scarpe 44 le comprava lo stesso. Dice: che se ne fa delle scarpe 44 se porta 40? Perché poi andava in una piazza di Mosca dove trovava quello lì che aveva comprato un altro paio di scarpe 40 ma che portava 44 e se le scambiavano, senza ovviamente porsi il problema del gusto, se piacevano o non piacevano, il colore. Queste cose erano assolutamente irrilevanti nel sistema dell'epoca, ma per farvi capire lo stile di vita dei cittadini russi in quel momento. E Putin questo l'ha superato. Se oggi voi prendete un aereo, andate a San Pietroburgo e andate a Mosca, vedete una città molto più moderna, funzionale delle nostre città, ospedali che funzionano, metropolitane che funzionano, scuole che funzionano, autostrade che ci sono, servizi che ci sono. In Italia, per esempio, non vengono costruite nuove scuole da 20 anni, non vengono costruiti nuovi ospedali da oltre 20 anni nel nostro paese. Invece in Russia vengono costruiti metodicamente e di anno in anno. Ma non è questo il successo principale di Putin. Il successo principale di Putin è quello di aver ridato identità e progetto a un popolo, di aver ridato una visione a un popolo. Quando mi si dice, per esempio, mi si parla, mi si interroga sulla crisi italiana, no? Che è una crisi industriale, l'aver perso tanti asset produttivi che noi in passato avevamo e che oggi non avevamo più. Io dico che prima ancora che un problema materiale, concreto, economico, c'è un problema culturale, che è la perdita di fiducia, la perdita di identità e di radicamento nei propri valori. E quindi il grande merito storico di Putin, prima di ogni altra cosa, è quello di aver ridato un idem sentire comune. Giambattista Vico, grande filosofo napoletano come me, parla di idem sentire comune, di spirito comunitario che si radica all'interno di una comunità. Lui dice: la storia di un popolo è la vera narrazio di un popolo. Ecco, Putin ha saputo recuperare i valori più autentici della Russia. Perché noi poi a volte noi pensiamo ai russi come se fossero, come dire, fra virgolette, un popolo di serie B, ma dimentichiamo che per esempio la più grande letteratura mondiale l'hanno prodotta i russi. La Russia è la patria di Dostoevskij, di Tolstoi, di Chekhov, di Gogol. Hanno un'enorme tradizione letteraria che hanno dato a tutto il mondo. Chi di noi non è influenzato da quelle categorie e dai personaggi che noi abbiamo letto nei Fratelli Karamazov? Il famoso capitolo sul grande inquisitore, che è tutta una riflessione sull'umano e il rapporto con Dio, e che rimanda costantemente a Dante, che Dostoevskij conosce benissimo. Ebbene, questo ci fa capire la pregnanza e la forza della storia russa. I russi hanno poi una grandissima tradizione nelle scienze matematiche, nella fisica. I più grandi fisici della storia sono stati russi, i fisici americani, e poi alla fine erano tutti quanti di origine russa. Google, oggi una delle prime più grandi 8 corporation al mondo, il grande motore di ricerca, che poi è anche una sorta di grande fratello, no? Google, chi non lo conosce? Ebbene, Google è stato inventato da 2 ragazzi, Larry Page e Sergey Brin. Sergei Brin era un ragazzo russo che aveva studiato nelle scuole russe, aveva fatto l'università a Mosca e che all'età di 17 anni emigra con la sua famiglia negli Stati Uniti d'America. Quindi, poiché è stato lui quello che poi, Larry Page, è stato più l'organizzatore, lui è stato la veramente intuitiva di come aggregare questi motori di ricerca all'interno di un grande motore di ricerca in internet, tutto questo gli viene dalle scienze matematiche russe. Lo stesso Einstein, interrogato sulla base della sua matematica e della sua ricerca, lui dice: io devo tantissimo alla matematica di Emerov, che fu un grande matematico russo che è vissuto una ventina d'anni prima di Albert Einstein. Quindi la Russia è tutto questo, e la capacità di Putin è quella di saper risvegliare il sentimento, il radicamento, la coscienza dei russi attorno a tutto ciò. E come fa questa operazione Putin? Lo fa mettendo insieme tutto il passato di questo popolo. Vedete, quando c'è la parata, la potete vedere in internet, la parata del 5 maggio, l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, è come il 25 aprile da noi, e c'è una parata sulla Piazza Rossa a Mosca. Voi vedete una cosa molto particolare. Vedete che tutti quanti sfilano col nastrino giallo e nero. Giallo e nero sono i colori dello zar, quindi della monarchia zarista. Però nel contempo Putin ha restituito alle forze armate la falce e il martello, quindi i simboli del comunismo. Allora uno potrebbe pensare che si tratta di un ossimoro, di una contraddizione in termini, perché da una parte abbiamo i simboli dello zar e dall'altra parte abbiamo i simboli del comunismo, che se, come se noi sfilassimo con i simboli della resistenza e il fascio vittorio. No, perché Putin ritiene che tutta la storia nazionale debba essere ricompresa in quella vera narrazio di cui noi siamo parte. La si può pensare come la si pensa, però io penso che sia stupido pensare di abbattere l'euro perché è stato fatto durante il fascismo. L'euro è un bel quartiere e a suo modo ha rappresentato un'intuizione architettonica futurista rispetto a quell'epoca. Cioè tutto deve essere incluso e considerato all'interno del valore di una storia nazionale. Cioè dire che i Borbone hanno fatto la prima ferrovia d'Europa è un dato ontologico della storia. La prima ferrovia in Europa è stata la Napoli Portici ed è stata fatta dai Borbone, non è stata fatta da altri. Appartiene il riconoscimento del valore di una storia che deve essere tutta quanta ricompresa all'interno di una coscienza nazionale. Questo è il grande merito di Putin. L'altro ieri Putin ha annunciato la sua ricandidatura. Secondo gli americani, quindi cito una fonte terza, non una fonte russa, il consenso di Putin in questo momento viaggia attorno all'85%. Cioè Putin avrà il problema di trovare qualche candidato che gli si schieri trombo e sta cercando lui stesso di convincere una serie di persone a candidarsi contro di lui. Ed è un consenso reale, è un consenso sostanziale. Renzo De Felice diceva che dopo la guerra di Etiopia Mussolini ebbe un consenso reale in quel momento storico in Italia. Renzo De Felice era stato comunista e poi liberale, quindi un antifascista a tutto tondo. Però da storico serio riconosce quello che era il problema. Putin in questo momento ha un consenso radicato nel suo paese. Io ho mandato in onda al TG1, abbiamo visto le immagini, a un certo punto c'era una platea di ragazzi, di studenti universitari. Putin dice, il giornalista gli domanda: ma lei si ricandida? Lui dice: beh, se loro mi sostengono io mi ricandido. E tutti quanti esplodono in un fragoroso applauso di sostegno alla candidatura di Putin, perché Putin ha un consenso reale. Del resto, e su questo vorrei la vostra massima attenzione, noi un personaggio storico lo dobbiamo valutare con le luci del realismo della storia. Ogni paese ha la sua storia e ogni paese ha il suo binario di sviluppo di un processo storico. La Russia è un paese dove ancora nel 1860 vigeva la servitù della glebba. Che cos'è la servitù della glebba? Era un vero e proprio diritto che il padrone, il latifondista terriero, aveva nei confronti dei suoi contadini. Li poteva ammazzare senza che nessuno gli dovesse chiedere conto di questo assassinio. Aveva diritto di potere di vita e di morte sulle persone che sottostavano all'interno del suo feudo. E questo era normativamente e legislativamente consacrato nel sistema russo. Questo ancora nel 1860, quando noi realizzavamo l'unità d'Italia. Quindi non vi parlo dell'antica Roma o dell'antica Grecia in cui esisteva la schiavitù, o del 1700 che esisteva la schiavitù negli Stati Uniti d'America, ma vi sto parlando di un'epoca a noi non lontanissimo, vi sto parlando dei nostri nonni, giusto? Da quel sistema la Russia passa dall'assolutismo monarchico zarista, passa all'assolutismo sovietico. 70 milioni di morti, secondo lo storico, anche lui comunista, Alexander Yakovlev. Lo stalinismo, dove una parola, una denuncia, bastava una lettera che si faceva al commissario politico dicendo quello fa attività antisovietiche, che uno presa senza processo e veniva ammazzato, spariva nel nulla senza minima garanzia di diritto e di tutela legale. Da questo siamo passati, quindi dal sistema zarista passiamo al sistema comunista. Ora, come potevamo pensare che un paese che ha avuto questa storia recente alle spalle potesse diventare una democrazia liberale compiuta come la conosciamo noi? L'alternativa a Putin sarebbe stata l'anarchia, sarebbe stata una nuova grande ex Jugoslavia. C'è un libro di cui io raccomando sempre la lettura, si chiama L'opera al nero ed è stato scritto da una grande scrittrice belga, Margaret Jorsenauer. Ebbene, questo libro racconta le guerre religiose che ci furono fra il 500 e il 600 in Europa, anche nel nostro paese, fra cattolici e protestanti, che furono delle guerre feroci, cioè quello che oggi accade nel teatro del Medio Oriente, fra sciiti e sunniti, l'ISIS e Hamas, è avvenuto da noi. Pensate che a Münster, città della Germania, della civilissima Germania, furono impalate 20.000 persone. Quando nel 1506 ci fu il sacco di Roma da parte dei Lanzichinecchi, i Lanzichinecchi chiudevano donne e bambini a Roma, non dove, chissà dove, nelle chiese, li bruciavano vivi. Questo accadeva nel 500. Poi, rispetto a questo contesto, noi pian piano, attraverso l'illuminismo, la rivoluzione francese, le rivoluzioni liberali, il pensiero idealista, Hegel, Marx, Croce, Gentile, siamo arrivati... I grandi filosofi francesi, Cartesio, poi Kant, filosofo tedesco, arriviamo a sviluppare un'autocoscienza dei diritti e delle persone che ci hanno portato alla democrazia compiuta che conosciamo oggi e che secondo me è il miglior sistema di governo, se non altro perché, come diceva Churchill, la democrazia ha tutti i difetti di questo mondo, ma io non conosco un sistema di governo migliore della democrazia, con tutti i difetti che può avere. La Russia non poteva arrivare a quello a cui noi siamo arrivati dalla sera alla mattina, perché quando tu vuoi se tu prendi una persona che non ha mangiato per 10 giorni e gli fai fare un lautopasto all'improvviso, questa persona rischia una congestione alimentare, rischia di morire, deve piano piano ricominciare a cibarsi un po' alla volta. E quindi questo è accaduto nel processo storico della Russia, e per questo io mi sento di affermare che Putin rappresenta il punto più avanzato, lo dicevo prima col professore, il punto più avanzato che la storia di un paese come la Russia può consentirsi di avere. Avete visto le tragedie che sono successe in Medio Oriente quando abbiamo creduto a quella grande favola, che era una mega bufala, oggi si direbbe una grande fake news, delle primavere arabe, che non esistevano nulla, perché... Quando è caduto Mubarak in Egitto abbiamo corso il pericolo di Morsi, che era un feroce fondamentalista aderente ai Fratelli Musulmani. Abbiamo fatto cadere gli Assad in Siria e l'ISIS ha preso il potere in Siria. Abbiamo rischiato seriamente anche con la Tunisia e con altri paesi. Perché quei paesi possono arrivare alla democrazia, ma ci devono arrivare gradualmente, attraverso un processo storico che è lo stesso processo storico che abbiamo percorso noi e che è un processo storico che richiede del tempo. La storia è fatta di scalini e questi scalini sono scalini che vanno rispettati. E allora, prima vi ho lasciato in sospeso la storia degli oligarchi, che è interessante da capire e da conoscere. Che cosa succede? Nella Russia di Boris Yeltsin, che è un gruppetto di ragazzotti, alcuni sono molto noti come Berensovsky e tanti altri, come il proprietario del Abramovich, il proprietario del Chelsea, la squadra di calcio. Che cosa succede? Che Kondorkovsky, che cosa succede? Che questi ragazzi, che provenivano soprattutto dalla gioventù comunista, riescono ad impossessarsi di grandi ricchezze minerarie della Russia. Come fanno? Fanno così. Gorbaciov, che io ho personalmente intervistato a lungo e che è un bravo uomo, nel senso letterale del termine, cioè però purtroppo in politica, come diceva Benedetto Croce, la bontà non è un requisito in politica quello che conta è l'efficienza, non la bontà, cioè i tuoi cittadini vogliono efficienza nel governo, non vogliono che tu sia un buonista. Gorbaciov era un buono, ma non aveva la tempra dell'uomo politico. Che cosa fa? Decide di privatizzare tutte queste grandi aziende di Stato e manda a casa di ogni famiglia russa una busta gialla, proprio letteralmente una busta gialla con dentro dei voucher, che erano convertibili in azioni di queste società. Questi ragazzotti si fanno finanziare dalle grandi banche di affari americane e comprano quantità sterminate di stecche di sigarette Marlboro, farà ridere questa storia, e casse di vodka. Fanno un porta a porta con i loro amici e organizzano un baratto di vodka e sigarette in cambio di questi voucher, di cui il cittadino medio russo non conosceva il valore, non capiva che cosa... Tanto dice dammi le sigarette che qua non ci sono e dammi la vodka che me la devo scolare questa sera. Poi prenditi queste quattro cartuscelle che a me non interessano. Queste cartuscelle hanno un loro valore perché poi si presentano alle assemblee societarie e diventano proprietari di queste grandi società. Uno dei primi atti che Putin fa è la riappropriazione dei beni dello Stato, dei beni minerari dello Stato. Come fa? Convoca gli oligarchi, gli mette un assegno davanti, dice qua stanno i soldi, molto di meno di quello che è il valore nominale dell'azienda, dice prendi i soldi e vattene via, cioè vattene proprio dalla Russia. Qualcuno accetta, tipo Abramovic che finisce in Inghilterra dove poi compra il Chelsea, la squadra di calcio, qualcun altro non accetta e poi che succede? Che scivola nella vasca da bagno, che dice che si è buttato dal balcone sopra basso, oppure attraversando sulle strisce pedonali viene schiantato da qualche camion. Ovviamente è un esercizio di potere molto duro da parte di Putin, però è un esercizio di potere che sul piano dell'efficienza ha ridato alla Russia il governo dei beni delle grandi materie prime che sono la grande risorsa di cui la Russia dispone. Oggi l'Italia è pericolosamente una dipendenza dei francesi. I francesi controllano le generali, i francesi controllano le due banche più grandi italiane, i francesi controllano la Telecom, che una volta era la terza compagnia telefonica al mondo. I francesi controllano tutti i supermercati, quindi sono in grado di imporre loro quello che noi dobbiamo consumare al mattino, la pasta che noi dobbiamo mangiare, la decidono i francesi. I francesi hanno comprato le autostrade italiane, hanno tutto nel nostro paese. E poco a poco noi abbiamo provato a comprare i cantieri di Saint-Nazaire, ci hanno presi a calci nei cosiddetti. È una realtà storica del nostro paese. Noi abbiamo perso il controllo di sovranità economica del nostro paese a vantaggio della Francia. Questo è un dato ineluttabile, ve lo posso dimostrare matematicamente, azienda per azienda. Fino anche le aziende elettriche di Milano controllano i francesi. La pasticceria Cova di Milano, a via Monte Napoleone, è di proprietà di un fondo di investimento francese. Tutti i marchi del lusso italiano, Bulgari, Loro Piana, Valentino, Versace, tutto di proprietà dei francesi, tutto. Non c'è una cosa che sfugge alla proprietà francese in questo momento storico del nostro paese. Macron ha detto nel suo documento programmatico, ma facendo bene dal suo punto di vista, se io fossi un francese lo premierei per questo, ha detto noi dobbiamo diventare la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Oggi la seconda potenza manifatturiera d'Europa è l'Italia. Come fa Macron a dire una cosa del genere? Dice tanto gli italiani ce li stiamo comprando a saldi la svendita e quindi fra poco non esisteranno più. Ma lasciamo da parte, queste sono altre questioni, magari ci scriveremo un libro su questo. C'ho già l'idea del titolo, ditemi se vi piace, la svendita. Quindi... ma questa è un'altra questione. Veniamo un attimo al dato di Putin. L'altro grande successo che fa di Putin uno statista è la guerra in Cecenia. Vedete, noi in Cecenia abbiamo storto il naso sulle vicende della Cecenia, però la Cecenia fu alla fine degli anni 90 il primo tentativo di instaurare un califfato ed era un califfato molto pericoloso. A un certo punto ceceni volevano estendersi in Dagestan e in Ingusetia e creare una grande area di fondamentalismo islamico. Putin interviene alla sua maniera, anche un po' brutale se vogliamo, con i bombardamenti di massa su Grozny e riesce a strappare la Cecenia al fondamentalismo islamico. Se fosse nato quel califfato sarebbe stato un califfato pericolosissimo, perché nasceva in un'area geografica in cui c'è molto petrolio, ma soprattutto in un'area geografica dove c'erano le armi nucleari. Dove non c'erano le armi nucleari? All'epoca di Yeltsin, il grande dramma che noi abbiamo attraversato e ci è andato bene è che a un certo punto non si sapeva chi aveva il controllo dell'armamento nucleare dell'ex Unione Sovietica, chi ne aveva effettivamente... chi aveva il pulsante in mano, chiunque poteva passare con una valigetta di soldi e comprarsi una bomba atomica. Quantomeno Putin il primo atto che fece è quello di rimettere sotto un controllo politico ben preciso, una gerarchia di comando ben preciso, tutto il grande arsenale nucleare che era dell'ex Unione Sovietica. E veniamo ad alcune assonanze con Trump. Vorrei cominciare da una parola malfamata che oggi circola sui nostri giornali, è la parola populismo. Di populismo ci dà una compiuta e secondo me esaustiva spiegazione Fyodor Dostoevskij, uno dei più grandi scrittori dell'umanità, lo abbiamo citato prima. Nel 1880 il governo russo affida a Dostoevskij l'incarico di commemorare la figura di Puškin, il più grande poeta russo. E Dostoevskij decide di fare una lezione proprio sul termine populismo, perché il movimento populista è un movimento che si sta palesando in Russia alla fine dell'Ottocento, è un movimento contadino contro l'aristocrazia, ma non in chiave marxista. Che cosa dice Dostoevskij? Dice: il populista è colui il quale tende l'orecchio, sa ascoltare, sa percepire quello che avviene in basso e lo sa ricondurre ad un progetto politico. E questo è l'esatto opposto invece di quel modello didattico-pedagogico che noi troviamo in alcune democrazie anglosassone. Per esempio la Clinton, che è stata sconfitta da Trump, a cui io pure ho dedicato un libro. Hillary Clinton era la portatrice di quello che io chiamo il modello didattico-pedagogico, cioè un modello di governo che viene elaborato astrattamente in laboratorio, come se ci fossero delle vere e proprie provette, che poi si vuole calare nella realtà, senza fare i conti con la realtà e senza fare i conti con chi vive quotidianamente la realtà. Quando a noi ci impongono alcune norme europee, no? Tipo i piselli devono avere questo diametro, i cetrioli non devono essere più lunghi di tanto, prescindendo dalle nostre produzioni che sono produzioni storiche che vengono fatte da secoli in un certo modo, oppure l'olio non può essere venduto sfuso, il vino deve essere imbottigliato in questo modo, cioè tutta una serie di norme capziose. Prendete per esempio le norme che sono state fatte sugli edifici, che non tengono conto che noi italiani, per nostra fortuna, viviamo ancora in edifici del 400 e del 500. Che dobbiamo fare? Li dobbiamo demolire e fare i grattacieli a specchio come stanno ad Amburgo e stanno in Germania, e non tener conto di una storia di un paese. Ecco, però tutto questo è figlio di una propensione culturale ben precisa, che l'elaborazione di un modello didattico-pedagogico astratto, che è bello a vedere sulla carta, ma che poi quando cali nella realtà può creare delle grandi tragedie. E allora che cosa, secondo me, rende vicini Trump e Putin? Non tanto questa grande bufala, poi se volete ne parliamo, del Russiagate, quanto il fatto che entrambe rappresentano una risposta identitaria alla globalizzazione. La globalizzazione sta creando delle piccole ristrette elite che si sono avvantaggiate enormemente dei processi di globalizzazione, e una gran massa di cittadini che vengono stritolati, sferzati, distrutti, soprattutto il ceto medio, dalla globalizzazione. Rapporto Oxfam di 6 mesi fa: 8 individui al mondo hanno una ricchezza superiore a quella di 3 miliardi di individui, cioè in 8 sono più ricchi del 50% della popolazione globale del pianeta. L'ONU stima la popolazione mondiale in 6 miliardi di individui, in 8 hanno più ricchezza di 3 miliardi di persone. Chi sono gli 8? Chi sono gli 8? Se togliamo lo spagnolo Amancio Ortega, quello di Zara, e Carlos Slim, il padrone delle telecomunicazioni in Messico e in America Latina, gli altri sono tutti americani. E sono tutti contributori, elettori di Hillary Clinton, sono tutti quanti dei liberal, fra virgolette, di sinistra. C'è Jeff Bezos, no? Il signore di Amazon, che in Italia fa 2 miliardi di euro all'anno di fatturato, e quanto paga di tasse? Zero tasse. Se voi aprite un negozietto, la più banale merceria, vi arrivano subito addosso Finanza, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Comune, chi più ne metta. Avete la folla fuori di quelli che vi vogliono chiedere i soldi. Se voi, come Bezos, fate 2 miliardi di fatturando l'euro all'anno, adesso ha assunto 1.000 ragazzi alla periferia, alla porta di Roma, non paga un euro di tasse, placidamente. IKEA non paga tasse, non pagano tasse. Google non paga tasse, Facebook non pagano tasse, eppure fanno grandi utili stratosferici nel nostro paese sui cittadini e sui cittadini italiani. Ecco, questo è il fenomeno della globalizzazione. E molto confusamente, con grandi diversità geopolitiche, con grandi diversità culturali, con grandi diversità anche umane e caratteriali, Trump e Putin rappresentano un tentativo di risposta identitaria a questo processo di globalizzazione. Io parlo sempre di triade hegeliana. La triade hegeliana da che cosa è fatta? Da Brexit, che nessuno si aspettava che vincesse Brexit. Dalla vittoria di Trump, nessuno si aspettava la vittoria di Trump alle elezioni, tutti quanti davano per scontata la vittoria di Hillary Clinton, tranne due persone che avevano previsto la vittoria di Trump, che era il regista Michael Moore, che odia Trump, ma che ha detto già la scorsa settimana che Trump verrà rieletto alle elezioni, e Bill Clinton, il marito di Hillary Clinton, che disse tu perderai le elezioni contro Trump, disse alla moglie, e gli ha buttato il libro nel cestino perché dicendo ancora ti attacchi a questa cosa della Russia Gate, hai perso perché Trump era un leader più accattivante di te. E il terzo elemento di questa triade hegeliana è la vittoria del no al referendum italiano. Tutti quanti si aspettavano la vittoria del sì, ha vinto il no anche in maniera molto netta perché c'è stato un moto di risposta popolare rispetto a determinati problemi. Quindi in questo i due personaggi hanno dei punti di contatto, cioè che rappresentano due momenti diversi di reazione e di ribellione al dominio di che cosa? Vedete qual è che io reputo essere il partito più pericoloso che c'è oggi in Italia e in tutto il mondo occidentale, e che era stato previsto da un grande autore, Oswald Spengler, che scrisse Il tramonto dell'Occidente, il PUPDC, la sigla l'ho inventata io, partito unico del politicamente corretto. Il politicamente corretto ci sta uccidendo quotidianamente. Grazie della vostra attenzione.
Bene, dunque, il mio ruolo non è quello del discussant, anche se lo eserciterei volentieri, però il mio ruolo è quello del moderatore e quindi io aprirei invece alle domande del pubblico. Se poi non ci sono, dirò qualcosa, ma preferirei che venissero, visto che è stato molto stimolante Gennaro San Giuliano, insomma, la sua relazione è stata molto stimolante e penso abbia suscitato alcune riflessioni, dubbi, perplessità, chiarimenti. Prego. C'è un microfono che gira. Eccone, già uno.
Buonasera. Volevo sapere che ne pensi del rapporto Putin-Berlusconi al di là del gossip, cioè lasciamo stare il gossip, lasciamo stare le notte in Daesh e tutto il resto. Così, sia da un punto di vista di populismo, sia dal punto di vista di potere, di poter esercitato, ma anche da un punto di vista di economico, cioè di quali, se permette il termine, affari possono essere nati durante il governo Berlusconi, fra Berlusconi e Putin. Si parla di gas o altro. E se questo che era appartiene a ieri, può forse succedere anche domani. Grazie.
Allora, l'altro ieri hanno creato molto scalpore alcune dichiarazioni di Romano Prodi. Che cosa ha detto Romano Prodi? Due punti aperte virgolette. Ha detto: io sono l'unico che ha sconfitto due volte alle elezioni Berlusconi, e questo è vero. Ma Berlusconi aveva ragione sulla Libia e sul rapporto con Putin. Cioè, Berlusconi aveva capito che distruggendo Gheddafi non era un omaggio a Gheddafi, ma avremmo creato un ginepraio. Oggi la Libia è un paese tribalizzato, diviso in almeno 7-8 tribù, tutte armate che si fanno la guerra l'un l'altro, e le sue risorse energetiche sono lì sospese, non si sa neanche chi li controlla, ed è un pericoloso germinaio che si trova di fronte alle nostre coste. Questo è un dato, cioè ormai su questo punto sono tutti d'accordo che Berlusconi sulla Libia ci aveva visto bene e Sarkozy aveva sbagliato. E secondo Prodi, Berlusconi ci aveva visto bene anche nel creare un forte rapporto con Putin, perché la Russia è parte della storia europea. La Russia non è terza rispetto alla storia dell'Occidente e dell'Europa. Nelle famiglie aristocratiche russe, nella fine dell'Ottocento, si parlava il francese, la lingua francese. I grandi scrittori, cioè Gogol, è stato 6 mesi a Roma, ha vissuto 6 mesi a Roma. Uno dei primi miei libri è stato Lenin a Capri, perché pochi sanno che Lenin ha vissuto 2 anni a capo, dal 1908 al 1910, e tutti i grandi rivoluzionari russi, quelli che furono il primo politburo dell'Unione Sovietica, stavano tutti quanti a Capri. A Capri c'era Gorky, c'era Kanevev, c'era Zinoviev e c'è passato anche Stalin. Erano tutti quanti. E la prima scuola marxista-leninista viene creata a Capri. E Lenin si documenta molto sulla storia dell'antica Roma, su Sant'Agostino, sul pensiero cristiano. Si documenta tantissimo. E poi va in Russia e fa la rivoluzione d'ottobre, di cui quest'anno c'è stato l'anniversario, i 100 anni. Quindi, per farvi capire come le due culture siano culture enormemente impregnate, Berlusconi questo l'aveva capito. Poi non so se hanno fatto anche degli affari, è possibile, si parla, quello che lei dice è assolutamente vero, che magari Berlusconi può avere degli interessi così. Però una cosa la devo dire, fra i motivi che hanno portato alla caduta di Berlusconi c'è anche una, come dire, un intento punitivo delle grandi elite anglosassone rispetto a Berlusconi proprio per il suo rapporto con Putin e sulle prospettive di indipendenza economica che poteva aprire agli italiani rispetto a questo. Noi oggi stiamo subendo un'onta gravissima, cioè l'Italia perde 2 miliardi di esportazioni l'anno per l'embargo alla Russia, che è francamente un delitto. I russi erano grandi consumatori dei nostri formaggi, dei nostri vini, delle nostre scarpe, del nostro abbigliamento. Noi non esportiamo più nulla. Si riesce qualche volta a esportare qualcosa triangolando attraverso la Serbia. Ci sono imprenditori che vanno in Serbia, costituiscono delle società col 51% nelle mani di un serbo e con questo sistema riescono a triangolare. E questo è un danno enorme che noi abbiamo fatto per in ossequio al signor Obama rispetto al nostro interesse nazionale, che è quello di commerciare con la Russia. Voi sapete che c'è un grande gasdotto Nord Stream che attraversa, che diciamo che da Trieste arriva in Russia attraversando l'Europa e la Germania e porta il gas. Tant'è vero che si è rotto, c'è stato un problema e noi rischiamo di non avere il gas. I russi volevano costruire un altro gasdotto, South Stream, che attraverso, che da Bari partiva, attraversava la Macedonia, la Grecia e arrivava lo stesso in Russia. Ed era una via alternativa, Nord Stream e South Stream. Forse questa idea ha dato, come dire, fastidio a qualcuno.
Prego. Cosa ne pensa della situazione della Crimea? Dell'Ucraina?
Allora, mi fa molto piacere questa domanda e la ringrazio. Allora, la Crimea è storicamente russa e anche l'Ucraina per certi versi è russa. L'atto di nascita della religione ortodossa e del primo patriarcato russo è il cosiddetto Rus, che è in Ucraina, non è in Russia, cioè il sedimento primo della Russia, il primo nucleo storico attorno al quale si è formata la Russia è l'Ucraina, ma non è la Russia territorialmente parlando. La Crimea finisce all'Ucraina perché Khrushchev, per una compensazione di potere nell'ambito del Politburo, non potendo dare un posto nel Politburo agli ucraini, dice vabbè, vi do la Crimea per compensare la mancanza di questo, diciamo, di questo posto all'interno dell'architettura di governo sovietica. Però su questo noi dobbiamo essere molto molto chiari. Quando nel 1900, alla fine degli anni 80, Gorbaciov decide di, dopo la caduta del muro di Berlino, decide di ritirare l'armata rossa che aveva 300.000 uomini, fra cui lo stesso Putin, in territorio della Germania dell'Est, rendendo possibile la riunificazione della Germania dell'Est con la Germania dell'Ovest, perché se i russi non se ne fossero andati non si potevano riunificare le due Germanie, questo mi sembra la palissiano, no? L'Occidente assume un impegno, anche se non scritto, ma un impegno che è stato poi testimoniato dagli storici, nei confronti della Russia, che noi non avremmo allargato la NATO verso est. Noi abbiamo disatteso questo impegno, perché i paesi baltici sono entrati nella NATO, la Bulgaria è entrata nella NATO, la Polonia è entrata nella NATO, cioè abbiamo fatto venir meno il nostro impegno. Ora vi voglio ricordare un'altra cosa. Nel 1983 una minuscola isoletta dei Caraibi, l'isoletta di Grenada, fa libere elezioni. E in queste libere elezioni viene eletto, io non sono mai stato comunista, viene eletto però legittimamente un regime socialista, vincono le elezioni e i comunisti vanno al potere a Granata. Ma non in un giorno, in mezz'ora di orologio, proprio in mezz'ora di orologio, Reagan prende i paracadutisti americani e li scaraventa a Granata e in mezzo pomeriggio il legittimo governo eletto dell'isola di Granata viene sbaraccato, tutti arrestati e viene messo un governo filoamericano, perché gli americani dicono, vecchia dottrina Moore, segretario di Stato americano nell'Ottocento, tutto il continente americano è il nostro cortile di casa. Quindi quello che succede da noi lo dobbiamo fare i conti con noi. Noi adesso ce la prendiamo con Putin per l'Ucraina, ma noi ci dimentichiamo che gli americani hanno organizzato un golpe in Cile. Il governo legittimamente eletto di Allende, di ispirazione socialista, nemmeno comunista perché Allende era un socialista, è stato destituito da un golpe militare organizzato dagli americani, dal segretario di Stato dell'epoca Henry Kissinger, che portò al potere il generale Pinochet. Perché gli americani dicono il Cile è il nostro cortile di casa, devono fare quello che diciamo noi. Punto. Ora, pensare che l'Ucraina potesse entrare nella NATO e entrare nell'Unione Europea in chiave antirussia è quantomeno una provocazione, essendo, come dire, l'Ucraina una costola storica della Russia. E credo che a questo punto sarà un fatto irreversibile. Ormai la Crimea ha fatto un legittimo referendum dove il 99% dei cittadini della Crimea hanno votato per il ritorno alla Russia, e a questo punto è difficile che si possa tornare indietro. Bisognerà trovare uno Stato, se qualcuno pensa al modello altoatesino, per il Donbass e le altre regioni che sono interessate.
Tra l'altro le domande erano collegate, perché le sanzioni di cui sopra parlavamo erano proprio dovute alla votazione dell'Unione Europea e degli Stati Uniti successivamente alla questione della Crimea. Ci sono due domande, una e due, scusi, le raccogliamo entrambe, direi così. No, aspetti, c'è il microfono, vabbè, prima le domande.
Allora, in vista adesso delle prossime elezioni in Russia, no? Che verrà, perlomeno io ho letto così, e che insomma ci saranno fra breve, legittimato e denominato zar, da qui insomma nel testo del titolo dell'incontro di questa sera, volevo sapere che da lei che non dico probabilità, perché ormai il probabilità non è neanche il termine esatto, diciamo la sua candidatura, la sua nomina futura, prossima a divenire, se sarà nominato, è in base a tutto ha una buona percentuale, diciamo, di consenso nella popolazione, anche nel sociale, visto che ha portato un grosso contributo, ha rupetizzato un po' la Russia, allargando e anche sotto il profilo economico l'ha incrementato, insomma, il rapporto europeo, americano, eccetera. Per cui c'ha ancora questo grande consenso.
Bene, ecco, direi la di sua, raccogliere la anche sua l'altra, domanda. Grazie.
A proposito dell'Ucraina, io qualche giorno fa ho ricevuto un filmato che è una registrazione di Matrix che va in onda su Canale 5. Io non vedo tanto la televisione, tantomeno i canali berlusconiani, però sull'argomento che veniva trattato in questa puntata di Matrix io ho un'ampia documentazione di anni, a partire dall'inizio del 2014, che riguarda proprio l'Ucraina. In quel tempo, poco dopo l'evento che era successo a Odessa, parlano di circa 500 morti assassinati nella casa del sindacato di Odessa da parte di ucraini, fra virgolette, che erano andati a Odessa con delle fasce colorate in maniera da poter essere individuati dalla polizia, eccetera, eccetera. Qui da noi non ne ha parlato nessuno, parlo della stampa. A Verona sono venuti degli odessini a far vedere questo scempio inaudito di violenze, stupri, lanciafiamme usati per queste persone assassinate. Allora, questa puntata di Matrix, che è di poco tempo fa, intervista dei servizi segreti georgiani che erano andati a Kiev su incarico di Saakashvili, presidente della Georgia, messo in sella da una rivoluzione cosiddetta delle rose o di altro colore o fiore, con colpo di Stato che aveva deposto Shevardnadze, e questi servizi segreti georgiani avevano il compito di sparare sulla folla e sulla polizia, sulla folla e sulla polizia. Nel filmato che manda in onda Matrix c'è chiaramente l'individuazione dei membri di Svoboda e di Pravdi Sektor che dopo il colpo, dopo la fuga di Yanukovych e l'insediamento di Poroshenko, se ne vanno con borse, chiaramente diciamo custodie di armi, e lasciano la piazza Maidan e lasciano Kiev. Sempre in questo servizio viene parlato di una struttura militare americana che è la 103esima divisione aviotrasportata, quella di stanza Vicenza, che aveva il compito di preparare militarmente questi terroristi nazisti e fascisti allenati nei paesi baltici e in Polonia, in funzione anti-Yanukovych. Per cui lei, che è uno espertissimo di questo argomento, cosa ne dice di questa continua stampa italiana che continua ad sostenere il ruolo di Putin e della Russia all'interno dell'Ucraina, quando le premesse della rivolta del Donbass e del Lugansk sono queste, se non erro? Grazie.
No, in verità la stampa italiana è contro Putin in Ucraina, non è a favore di Putin. Beh, lei mette il dito sulla piaga in maniera molto efficace, la ringrazio per la domanda, ringrazio anche la signora a cui risponderò fra un attimo. Noi dobbiamo tenere presente il contesto delle premesse storiche. Noi non capiamo la guerra nella ex Jugoslavia se non capiamo quello che dal 1100 in poi, dalla battaglia di Kosovo poi e dei Merli, è successo nella Serbia e nella ex Jugoslavia. Allo stesso modo noi non capiamo quello che è successo sempre fra gli ucraini e i russi. Durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti invadono l'Unione Sovietica, gli ucraini si schierano con i tedeschi. Il generale Vaslov mette a disposizione 4 divisioni di SS, cioè gli ucraini si arruolano nelle SS. Se vi andate a leggere la storia della ricerca dei grandi protagonisti dei campi di sterminio, dei nazisti, degli orrori dei campi di sterminio, scoprite che alcuni gestori dei campi di sterminio non erano tedeschi, ma erano ucraini. I tedeschi erano le menti, gli organizzatori della Shoah e del genocidio di massa, ma gli esecutori materiali nelle fosse comuni, gran parte sono stati ucraini, tant'è vero che poi sono stati perseguiti opportunamente dopo la guerra. Quindi questo è il retaggio storico. Allora, Yanukovych a un certo punto fa un'offerta e dice: vi garantisco un governo di coalizione subito ai suoi oppositori di Piazza Maidan e poi libere elezioni fra qualche mese, cioè il massimo dell'offerta. E invece questi, qualcuno spara dai tetti e si è detto che fossero gli americani, cioè che fossero forze paramilitari americane. Svoboda, le due organizzazioni che lei ha ricordato, sono organizzazioni filonaziste che portano la croce uncinata liberamente nelle strade di Kiev. Questo è un contesto storico che noi non dobbiamo dimenticare. È assolutamente vero. Ed è vero che poi in Italia ci si innamora, ecco il famoso PUPDC, Partito Unico del Politicamente Corretto, per cui pensiamo che Morsi sia una brava persona e Mubarak sia una cattiva persona. Cioè, veniamo presi da queste ondate di conformismo e di ipocrisia mediatica che ci permettono invece di non analizzare, di guardare i fatti con una certa nitidezza, con una certa chiarezza. Vi voglio raccontare un'altra cosa che sta all'interno del libro di Trump, no? Allora, e poi rispondo alla signora. Allora, la vulgata che cosa dice? La vulgata dominante. Che Obama ha fatto l'Obamacare e che l'Obamacare è un dato virtuoso perché ha ampliato come dire, lo spettro di assistenza sanitaria per i cittadini americani. E anche io ero convinto di ciò, che Obama avesse allargato le maglie della sanità pubblica americana a più cittadini. Poi nell'estate del 2016, durante la campagna elettorale, vado negli Stati Uniti d'America e percorro tutta la Route 66, la strada che porta dalla costa del Pacifico fino a Chicago. E ad ogni stazione di servizio, questi posti che stanno lì dove puoi mangiare, bere qualcosa e fare rifornimento di carburante, vedo solo santini di Trump, solo gente con volantini di Trump. A un certo punto finisco in una landa desolata vicino a una chiesa evangelica e vedo un grande murales, l'ho fotografato, sta qui sopra, un grande murales di Trump, cioè di qualcuno che si era messo lì ore e ore a dipingere l'effigie di Trump. Allora mi incomincio a domandare, ma forse non è vero che la Clinton vince le elezioni? Incontro ad una stazione di servizio una ragazza che faceva la cassiera. Era tra l'altro potenzialmente una bella ragazza, ma era obesa, era una montagna, seduta su un piccolo sgabello e stava lì tutto il giorno. La quale mi dice, veda, Obama ha dato l'assistenza sanitaria ad 1,5 milioni di persone che prima non l'avevano. E questo è un dato positivo, giusto, virtuoso. Però per fare questo ha raddoppiato le polizze sanitarie di noi del ceto medio, anzi del piccolo ceto medio. Lei dice, io guadagnavo $1,300 al mese per stare 8 ore dietro questa cassa e questa landa desolata dove ogni tanto arriva qualche camionista che vuole un bicchiere di Coca-Cola, un bicchiere di birra o un caffè. Adesso io guadagno sempre $1,300 al mese, ma prima l'assicurazione sanitaria che io pagavo era di $150 al mese, adesso la mia assicurazione sanitaria è raddoppiata a $300 al mese. Cioè un quarto del mio salario se ne va per pagare l'assicurazione sanitaria. Questo è tutto il... E questo ha riguardato tutto il ceto medio. Perché per finanziare quel 1,5 milioni di persone in più a cui dare l'assistenza sanitaria, che è cosa giusta, sono raddoppiate le polizze non dei ricchi, ma del ceto medio, del piccolo ceto medio americano, per i quali $150 in più su $1,300 incidono qualcosa. È chiaro? E quindi bisogna ragionare, io non dico che cosa avrei fatto e che cosa è stato giusto, però bisogna ragionare su queste cose. Ed ecco la risposta che c'è stata. Quando, se voi adesso stasera a casa andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, leggete che secondo l'Agenzia delle Entrate, non secondo Gennaro San Giuliano, ma secondo l'Agenzia delle Entrate, l'evasione fiscale dei cinesi in Italia ammonta a 2 miliardi di euro l'anno. Se voi andate a Roma, soprattutto in un pronto soccorso, trovate un sacco di cinesi che si vanno a curare gratuitamente nei nostri ospedali. E che è giusto, per carità, mica non gli voglio dare l'assistenza sanitaria e il soccorso sanitario, ma per carità di Dio. Andiamo nelle scuole a Roma e troviamo tante classi con bambini cinesi. Ed è giusto che noi gli diamo l'istruzione scolastica, ma viva Dio, i loro genitori che comprano i SUV di 70.000 euro l'uno dovrebbero pagare anche un po' di tasse. Questo mi sembra il minimo della giustizia. Allora, questa è stata la risposta identitaria degli americani che poi hanno dato il loro voto a Trump, soprattutto gli operai, quella della famosa Rust Belt, la fascia della ruggine. Rispondo alla domanda della signora. Innanzitutto, il termine zar, dobbiamo andare all'etimologia, perché in Russia ha un significato diverso da quello che noi gli attribuiamo. Noi pensiamo che faccia riferimento alla monarchia, all'istituzione monarchica zarista. La parola zar viene da Cesare. Cesar, 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 cioè trova la sua radice nella parola Cesare. Quindi per i russi lo zar è la guida ed è soprattutto una guida spirituale della nazione russa. Beh, il consenso di Putin, l'ho detto all'inizio, è un consenso reale. Tutti gli istituti demoscopici, anche quelli occidentali, americani, l'OSCE, una serie di organizzazioni che non hanno nulla a che vedere con la Russia, che sono critiche nei confronti di Putin, dicono che Putin verrà probabilmente rieletto a furor di popolo.
C'è una domanda là? Va bene? No, prego, e poi raccogliamo anche quelli.
Sì, la Crimea era Russia. La Prussia, perché deve rimanere russa?
La
Prussia. La Prussia. Lei sa che c'è il problema della Prussia, c'è il piede della Russia che avviene nel centro dell'Europa attraverso questa colonia che ha avuto grazie alla guerra. come le curili per il Giappone, è lo stesso discorso. Perché questa deve rimanere russa dopo la pulizia etnica che ha fatto, ovviamente, e non per esempio polacca? È come se dopo la guerra si fosse tenuta l'Istria, questo voglio dire.
Stasera lei ci ha fatto capire quali devono essere o dovrebbero essere le qualità di un buon statista. Sì, io sono un po' pessimista da quando ha detto che un buon statista ha alle spalle dolore, fatica, perché se penso ai giovani d'oggi, per esempio, non so che classe dirigente noi avremo, perché non mi pare che stiano soffrendo troppo. Una cosa che io non riesco ad accettare nelle qualità del buon statista è, io non riesco a dimenticare che Putin ha fatto fuori giornalisti che la pensavano diversamente, per cui insomma da persona del popolo che legge i giornali è difficile accettare e dire questo è un buon statista, però fa anche quelle cose lì, insomma, per me sono importanti.
Allora, rispondo alla prima domanda. Lei fa riferimento alla Prussia perché effettivamente una parte di quella che era l'antica Prussia oggi è in parte Russia, in parte Bielorussia e in parte è Polonia, ma quelle purtroppo sono le transizioni e i passaggi della storia. Anche la Corsica era italiana, quando andate in Corsica i cognomi sono cognomi italiani, no? Non sono mica cognomi che hanno una sonorità francese. Nizza era italiana, Garibaldi, l'eroe del nostro risorgimento, è nato a Nizza. L'Istria e la Dalmazia erano italiane, anzi sono impregnate di storia veneziana. Purtroppo poi nella storia si perdono e si vincono le guerre e accadono di queste cose. Cioè lei in teoria ha perfettamente ragione. Leopoli, che oggi è una città importante dell'Ucraina, era una città soprattutto di ebrei agli inizi del Novecento. Poi anche le isole del Dodecanesso erano italiane, quelle che si trovano attorno a Rodi. Però la storia va in un certo modo, c'è poco da fare. Il tema dei giornalisti. A parte i giornalisti sono stati ammazzati anche in Italia, no? Pensiamo al caso Mauro De Mauro, no? Quello che il famoso cronista palermitano. Ah? È la mafia però con qualche elemento di mandante politico, eh? È diverso. Però non c'è nessuno ha mai documentato una responsabilità di Putin. Anna Politkovskaja, a cui evidentemente lei si riferisce, è stata ammazzata su ordine di Kadyrov. E pare che Kadyrov è il luogotenente che tiene in mano la Cecenia, tra l'altro di religione islamica. Pare che Putin si sia molto arrabbiato per questa cosa, perché francamente Putin non ha bisogno di ammazzare i giornalisti, perché ha un tale indice di consenso personale che non ha bisogno di ammazzare. In Russia ci sono radio, ci sono giornali, io la conosco bene, ci vado molte volte, e c'è il secondo canale di televisione russa che è profondamente antiputiniano, dove tu vai lì e vai a parlare. In Italia le cose stanno diversamente. Cioè, il tema è, vogliamo una democrazia formale, dove formalmente sono rispettati i canoni della libertà e della democrazia, vogliamo una democrazia sostanziale? Adesso inverto io, faccio una domanda a voi. Allora, la sovranità popolare è la quinta essenza della democrazia. Non esiste democrazia senza sovranità di popolo. La democrazia esiste perché c'è un contratto sociale, come ci ha spiegato benissimo Rousseau e come prima di lui ha spiegato Hobbes e Locke. Noi nasciamo in diritto naturale titolari dei diritti, del destino della nostra persona. Rinunciamo a una parte dei nostri diritti che abbiamo in natura per creare una comunità civile e organizzata in cui rinunciamo ad alcuni nostri diritti. Adesso non vorrei fare una lezione di filosofia del diritto, per metterli a disposizione della comunità. Noi rinunciamo alla vendetta privata. Se ci ammazzano un familiare, noi non ci vendichiamo in prima persona come facevamo in epoca primitiva, ma deleghiamo allo Stato l'esercizio legale della violenza per reprimere colui il quale ci ha fatto un torto. Però tutto questo si basa sul meccanismo della sovranità popolare, cioè che noi eleggiamo i nostri governanti. Ora io vi domando, voi pensate di essere titolari del vostro destino, vostro personale, delle vostre famiglie, dei vostri figli? O pensate che in questo momento ci siano dei poteri opachi e scarsamente visibili che siano preminenti sulla nostra capacità di decisione? Punto interrogativo.
Allora, a proposito di poteri opachi o nascosti, vorrei introdurre un elemento che non è emerso finora, ma ritengo sia centrale, ma lo ritengo perché ho letto il volume. Allora, Putin è una sorta di sintesi, questa davvero hegeliana, fra una tesi e un'antitesi, cioè fra lo zarismo e il comunismo, non questa sua grande abilità di rinarrare la storia stessa della Russia, ma c'è un elemento terzo, fondamentale per la costruzione di questa identità. Tu hai citato la scienza russa, la letteratura russa, ma la spiritualità ortodossa e il ruolo della Chiesa ortodossa. E anche in questo Putin è stato abilissimo. L'eredità ortodossa la si può leggere in filigrana persino nel comunismo russo, persino non soltanto nella letteratura russa, ma anche nella scienza russa. Noi pensiamo a un personaggio come Florensky, ma non soltanto, alla preminenza delle dottrine di Fyodorov, per esempio, questo conservatore del museo archeologico, che pensava che il dovere di un cristiano fosse di resuscitare i morti e portarli su altri pianeti, che non soltanto aveva fra i suoi adepti Dostoevskij stesso, ma i primi cosmonauti russi. Cioè, i primi cosmonauti russi erano animati dall'idea di ripopolare con i morti resuscitati altri pianeti. Non è fantascienza, è storia della scienza russa. Questo perché? Perché nel fondo della Russia cova una spiritualità, la dottrina della Santa Sofia, che ha delle radici profondissime, persino ctonie, cioè legate alla terra, all'appartenenza a questa grande madre. Ecco, tutto questo Putin, ecco, Fyodorov per esempio, ricordiamo, aveva scritto un libro, si intitolava La filosofia dell'impresa comune, che aveva animato lo spirito dei primi comunisti, pur rileggendole in senso materialistico. Ecco, Putin ha resuscitato in qualche modo tutto ciò, e c'è un grosso connubio oggi, per noi anche un po' esotico se vogliamo, fra la politica e l'autorità religiosa russa. Ecco.
E la religione ortodossa è stato il grande architrave del potere politico, ed è ancora oggi il grande architrave. Pensate che Putin ha cominciato da dati simbolici, per esempio ha ripreso tutte le vecchie chiese abbazie ortodosse che erano state sconsacrate da Stalin, e le ha restituite alla Chiesa ortodossa. Quindi è una quintessenza dello spirito russo, e non ripeto le cose opportune che tu hai detto, cioè di questa particolarità, di questo spiritualismo quasi fatalista che noi troviamo all'interno del popolo russo, e diventa un costrutto importante del sistema di Putin. Ma Putin ha fatto anche un'altra cosa, vedete, Benedetto Croce, che era un laico, era un liberale laico, non era cattolico e non era credente, a un certo punto scrisse un importante saggio nel quale dice «Perché non possiamo non dirci cristiani?», dove sostanzialmente, sintetizzo e banalizzo la tesi, dice «Il cristianesimo è un qualcosa che va al di là della stessa fede, cioè è un valore storico di un popolo». Putin ha costruito a Mosca la più grande moschea che esiste in un paese non islamico, perché in Russia c'è una grande minoranza musulmana, per tutti quei popoli uzbeki, tagiki, che poi sono anche rimescolati nell'epoca dell'Unione Sovietica, che trovate anche a San Pietroburgo o a Mosca, sono tutti quanti di religione, e gli stessi ceceni sono di religione islamica. Quindi è piena libertà di religione, però ha detto la religione di Stato è il cristianesimo ortodosso, e nelle scuole della Russia c'è la croce, perché questa è la nostra storia, per lo stesso motivo per cui Berlusconi diceva, Benedetto Croce diceva nelle scuole bisogna che ci sia la croce, perché noi non possiamo non dirci cristiani, il titolo del saggio di Benedetto Croce, perché in mille anni la storia spirituale di un popolo si è fusa con la storia religiosa di un popolo. Agli inizi del Novecento si sviluppa un interessante dibattito tra lo storico Gioacchino Volpe e il filosofo Benedetto Croce su quanto fossero nati gli italiani, perché entrambe sono coscienti di una cosa: il popolo italiano è anteriore all'unità statuale dell'Italia. L'unità l'abbiamo nel 1860, l'Italia, lo spirito italiano, l'idem sentire comune, lo spirito comunitario, la lingua italiana nascono molto tempo prima. E allora quando sono nati gli italiani? Secondo Croce e Gioacchino Volpe, gli italiani sono nati quando arrivano i Longobardi, e a un certo punto si fonde il popolo e la struttura politica, gli archetipi dei Longobardi con gli archetipi, il costrutto dei Latini. Da questa fusione, da questo matrimonio fra Latini e Longobardi nasce il popolo italiano nella sua essenza spirituale. Quando i Longobardi si convertono, diventano cristiani e si incominciano a elaborare i primi rudimenti di quella che sarà la lingua italiana. Quindi il cristianesimo è un qualcosa di strettamente connesso al processo storico di nascita di coscienza di un popolo, e di questo è consapevole Putin rispetto ai russi, come lo sono alcuni americani rispetto alla visione biblica degli americani, no? Qual è il mito su cui attorno a quale nasce il popolo americano? È il mito della frontiera, dei carovanieri che si spostano, perché gli americani sono i figli di quei protestanti che fuggono dalle persecuzioni europee, gli ugonotti sgozzati in una notte a Parigi, scappano tutti quanti in America, gli olandesi, i protestanti olandesi scappano negli Stati Uniti d'America, lì fondano le colonie, e quindi quel sedimento storico si fonda su quella visione biblica protestante che è forte negli Stati Uniti d'America. Alexis de Tocqueville, grande storico, filosofo, giornalista, come vogliamo definire, che fa il famoso viaggio in America e scrive Democrazia in America, Tocqueville era un nobile francese, parla di spirito delle leggi. Cioè non esiste una legge universale che va bene dappertutto, esistono dei principi universali, non ammazzare, non rubare, che sono universalmente validi, ma non esiste una legge. Le leggi devono avere lo spirito della storia di un determinato popolo.
Raccogliamo, direi, ci sono le ultime due domande perché comincia a essere...
Salve, buonasera, intanto buonasera. La ringrazio per la sua interessante presentazione, poi se mi posso permettere un piccolissimo commento. In qualità di rappresentante della categoria dei giovani, vorrei dire che se il mondo e questo paese stanno come sono messi, non è certo colpa di chi è nato dopo il 1980, di cui io sono una
rappresentante. Assolutamente così.
Quindi, insomma, proporrei un po' più di autocritica. Ma a parte questo, relativamente all'argomento di questo incontro, le volevo chiedere di elaborare, se possibile, un po' sul rapporto tra Putin e la Cina. Su questa, diciamo, perché fondamentalmente adesso il mondo va su questa triangolazione, no? Trump, Putin e Xi Jinping. Io quello che vorrei chiederle è, nel momento in cui i rapporti Stati Uniti-Russia, per come erano stati narrati quantomeno circa un anno fa, cioè di questa apertura di Trump, no, nei confronti della Russia, che poi adesso è stata inquinata da questo Russia Gate, non si capisce ancora dove arriveranno le propaggini di questo scandalo, mi sembra ci sia stato un ulteriore avvicinamento tra Putin e la Cina. Le volevo chiedere se è possibile, insomma, elaborare su che tipo di futuro lei intravede del rapporto tra queste due potenze. Grazie.
E senta, a proposito, un lume a proposito dell'amicizia che si dice sia intercorsa tra Putin e Solzhenitsyn. E secondo, a proposito dell'intervento di Putin in Siria, se non sbaglio, nel settembre, nell'ottobre del 2015, su richiesta di Assad. Putin vanta sempre di essere il più possibile rispettoso del diritto internazionale. Mi sembra campo in cui gli americani devono aver fatto strame negli ultimi 20 anni. Ecco, un chiarimento a questo proposito. Cioè questo statista che dice di rispettare quelli che sono, quello che è il diritto internazionale, cosa che gli Stati Uniti non hanno fatto, perché penso solo all'intervento degli USA contro la Serbia nel 99, che ha portato la NATO a bombardare addirittura Belgrado. Putin dice di non farlo, se mi può spiegare. Grazie.
Allora, rispondo alla prima domanda, i rapporti fra Putin e la Cina. Il 5 maggio del 2015 si tiene a Mosca la grande parata per i 70 anni della vittoria sul nazifascismo e era l'epoca in cui noi mettiamo le sanzioni alla Russia e i nostri giornalisti, i miei colleghi, scrivono che la Russia è isolata nel mondo. Io guardo una fotografia dove c'è Putin al centro, alla sua destra c'è Xi Jinping, il leader cinese, alla sua sinistra c'è Modi, il premier e il primo ministro indiano. 1,5 miliardi di persone, 1,5 miliardi di persone, 200 milioni di russi. Quindi metà della popolazione mondiale. Allora io mi domando, chi è isolata, la Russia o siamo noi gli auto isolati rispetto a questa fotografia? La Cina e la Russia hanno avuto rapporti storicamente controversi. La Russia aiutò la Cina di Mao in una prima fase nella vittoria contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'epoca in cui non si sapeva se avrebbero vinto i partigiani rossi o i partigiani bianchi. Poi, dopo, una volta arrivato al potere, i rapporti tra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di Stalin divennero rapporti molto critici. Nel 1970 ci furono degli scontri armati su un fiume, il fiume Amur, al confine tra l'allora Unione Sovietica e la Cina. E soprattutto ci fu una grande competitività, oserei dire ideologica, perché da una parte c'era il comunismo cinese e dall'altra parte c'era il comunismo sovietico. In Italia, per esempio, il Partito Comunista faceva riferimento al comunismo sovietico e poi tutti i gruppetti di estrema sinistra, Potere Operaio, Lotta Continua, facevano riferimento al comunismo cinese. E nelle strade di Milano si picchiavano i filocomunisti cinesi contro i filocomunisti, diciamo, di matrice russo-sovietica. Adesso Putin e Xi Jinping sono ovviamente entrambe un tentativo di superamento geopolitico e commerciale del comunismo. La Cina si definisce un paese ancora comunista, ma secondo me non è affatto un paese comunista, è un paese confuciano in cui esiste una religione di Stato, un'ideologia di Stato, e quindi entrambe cercano di collaborare per superare questo schema. I rapporti poi tra Putin e Trump. Storicamente i repubblicani americani sono sempre andati più d'accordo, cioè i russi, i sovietici sono sempre andati più d'accordo con i repubblicani americani, paradosso dei paradossi, vanno più d'accordo con la destra che con la sinistra. Perché questo? Pensate che all'epoca dello scandalo Watergate, quello che portò alla caduta e alla destituzione di Richard Nixon, Brezhnev, allora segretario del Partito Comunista Sovietico, disse che era un complotto antisovietico la caduta di Nixon. Perché questo? Perché i repubblicani sono pragmatici, cioè ognuno a casa sua fa quello che vuole e cerchiamo poi di trovare un punto di intesa nella geopolitica globale. I democratici, invece, il famoso modello didattico di cui parlavo prima, sono portatori di un'ideologia e di un modello di democrazia che loro vorrebbero esportare, cioè la Clinton mise nella sua agenda la caduta di Putin, cioè Putin doveva essere defenestrato, fatto cadere con le buone e con le cattive per sostituire un regime che a lei fosse più vicino da un punto di vista ideologico e morale. A Trump questo non interessa ed ecco quindi il Russiagate, sul quale vorrei intrattenermi ma troppo tempo non lo possiamo prendere. Per quanto concerne l'altra domanda, il rapporto con la Siria, beh, mi faccio dire una cosa: quando Palmira è stata la grande testimonianza, bene culturale dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO, veniva fatta saltare con la dinamite dall'ISIS, noi occidentali abbiamo urlato allo scandalo, ma ci siamo solo indignati in pantofole davanti alla poltrona. Quelli che poi sono andati là ci hanno messo la faccia, ci hanno messo le armi, sono andati sul territorio, sono stati i russi. Quindi se Palmira è stata strappata alla totale distruzione, è stata parzialmente distrutta, lo si deve a Putin, non lo si deve a noi occidentali che abbiamo urlato. Assad è un dittatore, un feroce dittatore, ma è un dittatore laico. Lui è espressione del partito Baath, che è lo stesso partito di Saddam Hussein, che è un partito di ispirazione socialista nasseriana. I cristiani, nell'epoca di Saddam Hussein, vivevano tranquillamente in Iraq, tant'è vero che il numero due del regime iracheno era Tareq Aziz, che era di religione cristiana. La chiesa siriana è una chiesa molto importante, legata tra l'altro molto alla chiesa cattolica, e i siriani potevano liberamente avere la loro religione. I cristiani siriani hanno potuto professare il loro credo. La caduta di Assad non significava l'arrivo di un regime liberale democratico, significava l'arrivo dell'ISIS. Se crolla al-Sisi in Egitto, tornano i fratelli musulmani, torna l'integralismo islamico, non è che arrivano i democratici in giacca e cravatta, che non esistono in quelle aree geografiche, e ci vorranno secoli affinché si possano generare. Ecco tutto.